è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18 e 37 minuti, gentili ascoltatori. Numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde per le telefonate 800 24 00 24, sms al 349 238 6666, la zanzara at radio24.it per le vostre mail. Andiamo subito con i titoli dei telegiornali. TG2.
Ad Amsterdam un aereo turco si spezza in fase di atterraggio, 9 morti e 50 feriti, tra i passeggeri c'è un nome italiano, la Farnesina, verifica in corso. A Napoli, fermato un uomo per la violenza sul ragazzino di 12 anni, è un dipendente del comune, in passato fu inquisito per presunte molestie su una bambina. Treviso, si cerca l'ex convivente della donna trovata uccisa insieme alla figlia di 2 anni, è stato visto mentre si allontanava con l'auto della vittima, trovati 2 coltelli. Niente cavalli per le strade del centro storico di Roma, ma solo nei parchi della capitale, al posto delle botticelle arrivano le auto d'epoca con motore elettrico.
Mentre apprendiamo dai giornali che il leghista Borghezio riunisce 5.000 volontari e prepara la scuola per le ronde con corsi e stage nei weekend per la difesa, andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto.
Amsterdam, 9 morti e 50 feriti nello schianto del Boeing turco avvenuto questa mattina nei pressi dell'aeroporto di Schiphol. A bordo c'erano 134 persone, nella lista dei passeggeri anche un nome italiano, è venuto giù come un sasso e si è spezzato in 3, racconta uno dei sopravvissuti. Abbiamo sentito un vuoto d'aria e poi ci siamo ritrovati nel prato. Napoli ha arrestato l'uomo che ha stuprato un 12enne, è un operaio di 53 anni, nonno di un amico della vittima. 3 anni fa era già stato denunciato per abusi su un'altra bambina. Abbiamo preso il mostro, dice il questore, sputi e insulti all'uscita. Caccia nel trevigiano di un marocchino 26enne, avrebbe sgozzato un'infermiera di 36 anni e la figlia di 2. L'uomo, ex convivente della vittima, in serata è stato visto in casa, dovevano cenare assieme, forse un raptus all'origine della tragedia. Allarme, nuovi sballi, sequestrati a Ferrara 25 distributori di popper. I ragazzi potevano comprare facilmente.
Bene, alle 18.39 torniamo in onda dopo i titoli di Studio Aperto, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta e dire la vostra sui fatti del giorno. Sembra incredibile, ma il tenere fuori il referendum sulla legge elettorale dall'Election Day proclamato per il 6 e 7 di giugno costerà circa 400 milioni. E c'è una volontà politica molto precisa da parte della Lega e in particolare del ministro Calderoli. Cioè, siccome il referendum minaccia, se passasse naturalmente, le performance elettorali della Lega, allora meglio spostarla ad un'altra data, magari dopo le elezioni europee, regionali, così potrebbe mancare il quorum. Il bello è che la stessa legge elettorale che adesso la Lega vuole mantenere, un tempo veniva definita, come sapete, in questo modo dallo stesso Calderoli.
Questa legge qua l'ho scritta io, una porcata, glielo dico francamente.
Ho sentito bene? È una porcata. L'ha scritta lei, è una porcata.
Sì, sì. Ma quando uno fa una porcata e non se ne rende conto, è un altro tipo di riscontri. Quando uno lo fa volutamente per mettere in difficoltà una destra e una sinistra che devono fare i conti, non rispetto alla loro gestione del potere, ma rispetto al popolo, che è quello che vota.
400 milioni di euro in più per non correre il rischio che il referendum passi e dunque possa minacciare, ripeto, la Lega, che un tempo definiva la stessa legge che adesso vuole proteggere una porcata. Va bene così. Vorrei farvi una domanda, soprattutto a quei tanti dipietristi o fan di Di Pietro che ci scrivono, ci chiamano, ci interpellano ogni giorno, anche in maniera piuttosto violenta, ma noi accettiamo tutto. Può un uomo politico che ha grande spazio sui media perché viene intervistato, fa audience, insomma viene cercato da tutti gli organi di informazione, dire un giorno sì e l'altro pure che siamo in una dittatura, vorrei da chi ci ascolta, da chi soprattutto condivide, come ho detto, l'idea di Di Pietro, un chiarimento su questo. L'ennesimo richiamo alla dittatura è sulla legge che è in discussione, su cui anche nel centrodestra ci sono dissensi, sull'informazione e la giustizia, sul cosiddetto bavaglio ai giornalisti, sulle indagini di giustizia. Sentiamo Di Pietro.
Non informare i cittadini vuol dire avere uno Stato assoluto dove addirittura potremmo avere la polizia o un magistrato matto che si arresta una persona, lo fa sparire come si usava in Sud America di una volta, buttandolo giù dall'aereo, e nessuno può sapere nulla. Questa non è democrazia, questa è dittatura.
Questa è dittatura, ancora una volta la dittatura, ma ripeto, vorrei un chiarimento da voi sulla domanda che ho fatto prima: può un uomo politico che è ogni giorno presente sui media, che parla, può parlare, viene cercato eccetera eccetera, dire che siamo in una sorta di dittatura o all'anticamera di una dittatura? Vorrei un chiarimento da voi su questo. Andiamo a sentire Paolo Mieri, il direttore del Corriere della Sera, a proposito dell'autoritarismo. Ieri se ne è parlato a Ballarò. Il presunto autoritarismo di Berlusconi. Così la pensa Paolo Mieri.
Quanto al rischio autoritarismo, io non ci ho mai creduto, ho spesso polemizzato con coloro che fin dall'inizio, fin dal 1993-94, dicevano Berlusconi, il nuovo fascismo. Non credo. 14 anni di governo dall'inizio della Seconda Repubblica, ci sono stati continuamente ribaltamenti ad ogni elezione, ribaltamenti di maggioranza e minoranza, 7 anni ha governato il Polo, 7 anni ha governato l'Ulivo, insomma non è un quadro da dittatura.
Questo dice Paolo Mieri, magari sarà, non lo so, anche lui preso dalla rete di Berlusconi, secondo alcuni. Ancora Paolo Mieli, ieri sera a Ballarò, sul fatto che certamente, favorito dall'assenza dell'opposizione, in questo momento Berlusconi è onnipotente, dunque può cercare di fare banco, dice Mieli, sentite.
Oggi sta succedendo però una cosa particolare, che al 15° anno è la prima volta che si produce. L'opposizione ha preso una pausa, si è concentrata su se stessa e quindi Berlusconi, con tutto quel consenso crescente, si trova solo al comando senza efficaci controllori, insomma è come se in Parlamento, nel Paese, fossero rimasti dei rappresentanti così pro forma, ma non c'è un'opposizione in grado di dispiegare una forza. Quindi la tentazione di fare banco in Berlusconi può esserci, in Berlusconi e in alcuni suoi ministri può essere, e qualche volta si sente, per esempio l'atteggiamento con la stampa, con noi, con i giornali, è più brusco, più diretto, più insofferente. È una fase in cui può permettersi di tutto.
Il governo vuole rilanciare il nucleare, come sapete, la notizia di ieri l'abbiamo già commentata, le cose sono complicate, i siti, già qualcuno mette le mani avanti, i soldi, eccetera, eccetera, ma sono già partite naturalmente i cori catastrofisti. Sentite Domenico Scilipoti, Italia dei Valori, alla Camera parlare addirittura di olismo e di natura.
Chi parla di ecologia, dove chi parla di olismo forse quasi messo alla mercé, forse viene visto come qualcuno che viene dall'altra parte del mondo, perché oggi non si capisce il linguaggio dell'olismo, non si capisce il linguaggio dell'ecologia, ma si capisce solo un linguaggio, che è il linguaggio meccanicista, cartesiano, ma è il linguaggio del dio denaro e del guadagno, di dare la spiegazione e la logica a ogni cosa che succede, per giustificare quello che si deve portare avanti, ma per l'obiettivo e l'interesse personale di qualcuno o di alcuni gruppi che mettono a repentaglio la vita dei cittadini.
Parlava di nucleare, se non l'avete capito, perché io non l'avevo capito, olismo eccetera eccetera. 18:45, detto con tutto il rispetto dell'onorevole Domenico, senatore, non so bene, Domenico Scilipoti, IDV. Detto che in Sardegna ancora non hanno finito di contare le schede, la volta passata ci vollero 12 giorni per la proclamazione ufficiale, magari adesso andrà meglio. Siamo in collegamento con il professor Mario Segni, che ringrazio, buonasera.
Grazie, buonasera.
Che è promotore del referendum sulla legge elettorale, un po' dimenticato da tutti, e se lo vuole dimenticare anche il governo, che non riuscirà, non vuole accorpare la data del referendum a quella dell'election day, per un chiaro motivo, è evidente, quello di non far passare il referendum, cioè fare in modo che non ci sia il quorum. Questo costa però, costa 400 milioni, che scherzo è? Segni.
Beh, è uno scherzo scellerato. Ieri sera la voce.info, cioè un centro di ricerca fra i più accreditati in Italia, ha diffuso il risultato dei calcoli che sono stati fatti. Il fare il referendum in un giorno separato dall'election day costerebbe alla collettività italiana 400 milioni. Il motivo, se c'è, perché ancora non ci sono decisioni ufficiali, quindi sì, voglio sperare sì. Che il governo ci ripensi, è quello di farlo fallire, tra l'altro con un atto, mi consenta di dire, di inciviltà, perché noi dobbiamo ormai vedere che in tutti i paesi civili si vota in un solo giorno. Qualche mese fa in America i cittadini americani hanno votato per Obama, hanno votato per i senatori, per i governatori, per i deputati, e in quasi tutti gli stati hanno votato per alcuni, addirittura decine di referendum. Quindi veramente questo di voler separare le cose è un atto sciocco, incivile, una mancanza di riguardo verso i cittadini che in qualche modo sono costretti a tornare alle urne due, in questo caso tre domeniche di seguito, ma soprattutto un costo pazzesco di 400 milioni di euro in un momento in cui sapete meglio di me,
certo,
invece
certo.
A che cosa, a quante cose si potrebbero destinare.
Tra l'altro, segni, c'è anche una curiosità, perché qualche volta, anzi sempre, la storia si ritorce contro chi fa queste cose. Nel passato la stessa Lega, il centrodestra comunque voleva assolutamente accorpare le elezioni in un solo giorno, quando conveniva naturalmente, no? Stiamo parlando del 2001. Questa volta invece la Lega non vuole, perché secondo i dirigenti leghisti, se passasse il referendum, diciamo, le ambizioni elettorali della Lega sarebbero un po' limitate, forse, non si sa, comunque.
No, ma io credo che sia proprio così. Ma guardi, nel dicembre scorso il ministro Maroni, probabilmente lo ricorderà anche lei, annunciò ufficialmente che avrebbe proposto al governo l'election day, cioè l'accorpamento fra elezioni europee e amministrative, e ci facciamo tutto il 7 giugno.
Sì.
E lo motivò soprattutto con il risparmio. Noi gli scrivemmo immediatamente, noi referendari, Guzzetta addio, dicendogli decisione giusta, ottima, applaudiamo, l'abbiamo sempre chiesto, a questo punto ci attendiamo che il governo faccia il passo successivo,
cioè mettere il referendum dentro, certo.
Il referendum, che tra l'altro costa molto di più le elezioni amministrative, perché interessa a tutti gli italiani, le elezioni amministrative sono parziali,
certo.
Quindi c'è veramente una, io attendo, comunque io voglio sperare che se le opinioni sono queste, ancora non c'è, ripeto, nessun atteggiamento ufficiale, il governo ci ripensi, perché mi sembra talmente assurdo, talmente insostenibile e talmente dannoso per l'Italia, è un'autentica follia.
E tra l'altro dovrebbe far sentire la propria voce chi all'interno del centrodestra, ed erano in tanti, si sono schierati a favore del referendum se questo accadesse, per esempio il presidente della Camera Gianfranco Fini, alcuni ministri anche del governo Berlusconi come Stefania Prestigiacomo. Non è che è un referendum contro il governo questo qua, eh?
Assolutamente. Io infatti spero che, adesso comprendo perfettamente che Gianfranco Fini è una carica istituzionale, non può entrare direttamente in argomentazioni, in battaglie di questo genere, ma comunque spero che il buon senso prevalga, e voglio sperare anche che tutti quelli che sono venuti con noi a raccogliere le firme, che volentieri sono venuti davanti alle telecamere o alle macchine fotografiche a farsi riprendere, si ricordino che non basta iniziare una cosa, poi quando si piglia un impegno come i cittadini bisogna portarla a termine.
La ringrazio, professor Segni.
Grazie,
buona serata. 18:52:31, 800 24 00 24. Andiamo a Danilo, provincia di Ascoli Piceno. Buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera.
Dica pure Danilo.
Mi sono sentito chiamato in causa non in quanto di pietrista, perché non ho mai votato Di Pietro, spero di non dover essere costretto a farlo, sinceramente.
È costretto chiamato... addirittura, nessuno la costringerà.
No, beh, non lo so, perché se l'evoluzione dell'opposizione è questa, chi non vota Berlusconi non so cosa potrebbe votare.
Lei dice l'unica opposizione vera è Di Pietro.
Beh, così è, questo è evidente.
Beh, non è un'analisi del tutto sbagliata. Che mi voleva dire, Danilo?
Volevo risponderle riguardo la domanda che ha fatto a tutti. Se è lecito che Di Pietro un giorno sì e un giorno no dica di...
No,
di
lecito è lecito, naturalmente ognuno può dire quello che vuole. Se è, secondo me... come dire, compatibile anche con le presenze di Pietro nei media, eccetera.
Beh, è il suo ruolo in ogni caso. fa parte dell'opposizione, quindi insomma credo sia il suo ruolo. Lecito ci siamo risposto lei, insomma, ci mancherebbe altro che non fosse lecito. Che sia giusto, ecco, questo è più da valutare, però insomma qualche elemento che riconduca, non so se è una dittatura, ma comunque è un accentramento esagerato di potere, c'è. L'informazione, questo è evidente, che poi chi detenga il potere
questo
sia...
da 15 anni però, Danilo, l'informazione da una quindicina di anni, insomma, da quando Berlusconi è sceso in politica, più o meno, no? Poi c'è stata già un'altra esperienza di governo, insomma non è la prima volta che si parla, diciamo, di una informazione, del ruolo di Berlusconi nell'informazione.
Beh, certo.
Cosa c'è di diverso adesso rispetto a prima, rispetto al 2001? Non so, qual è il punto? Che Berlusconi ha avuto più voti, che ha più mano libera, che ha un Parlamento più, tra virgolette, più docile? Questa è la differenza?
Questo sì. No, però che siamo in una sorta di dittatura, che non è una sorta di dittatura. Perché posso dirlo alla radio, quindi insomma...
No, ma lei può dire quello che vuole, certo.
Credo sia evidente anche e soprattutto dall'ultimo lodo Alfano, che è l'ultima di una lunga serie di norme, insomma, che evidentemente vanno.
Cioè, secondo lei il lodo Alfano è il fatto, la protezione delle alte cariche, tra cui Berlusconi, è l'esempio che siamo in una sorta di dittatura. Ho capito, Danilo.
Un'ultima cosa,
sì, prego, velocissimo.
Proprio prendendo ad esempio Radio 24, che tutti i giorni, tutte le mattine ci ha ripetuto per un sacco di tempo quanto l'Italia ci faceva perdere,
sì,
ogni giorno c'era appunto questo dato qui. Secondo me, seguendo proprio l'esempio di Radio 24, tutti i giorni bisognerebbe dire di essere in una situazione di non completa libertà, se non di dittatura.
Ma guardi, sono due cose completamente diverse, mi scusi Danilo, abbia pazienza. Quello era un conto economico fatto sulle perdite dell'Italia ogni giorno prima della privatizzazione. Poi le cose sono cambiate, come lei sa, la valutazione se siamo o meno in una situazione di dittatura è una valutazione che naturalmente non ha niente a che fare con la realtà dei dati. La ringrazio, andiamo a Francesco, Reggio Emilia. Buonasera Francesco.
Buonasera, volevo fare...
Poi quale conteggio dovremmo fare non si capisce. Prego Francesco, dica.
Allora, volevo chiedere delle quesiti. Un no al nucleare, perché si parla molto dei lati positivi, quindi sembra che si dà più risalto al fatto che comunque si costruisca questa centrale nucleare, ma per quanto riguarda la gestione delle scorie radioattive mi sembra che tutto tace, ecco.
Tutto tace, sa, oggi ho letto un'intervista molto interessante di Massimo Scalia su Repubblica, magari domani lo chiameremo, parlamentare, antinuclearista convinto, professore universitario, che dice il problema delle scorie rimane un problema enorme, naturalmente è vero, nessuno lo sottovaluta, però altri paesi lo hanno risolto e comunque hanno a che fare, gestiscono il rischio. Francesco, la ringrazio. Marrico da Livorno, Marrico, 30 secondi prima del giornale radio, Marrico.
Buonasera, le ronde.
Le ronde, ancora le ronde, che c'è da dire? Abbiamo detto tutto.
Prego?
Abbiamo già detto tutto, c'è qualcos'altro da dire sulle ronde? Che dici?
Ma vorrei fare tutte le considerazioni rapidissime.
Prego.
Prima l'esercito delle città, ora le ronde. Ma lo Stato non è che dà la percezione che sta un po' abbandonando una cosa che dovrebbe garantire. Mi spiego. Così facendo, la gente potrebbe perdere la percezione dell'autorità dello Stato. È una cosa molto...
Beh, con l'esercito no, in realtà. L'esercito è una delle massime rappresentazioni dello Stato, diciamo.
Sì, d'accordo. Però le ronde non rientrano nello Stato, diciamo così.
No, più che altro mi sembrano tutte e due delle cose che poi portano pochissimi risultati. Non ho detto che siano inutili, portano pochissimi risultati. E poi sono due cose diverse, comunque, la presenza dell'esercito e delle ronde.
Sì, certo. Ma le ronde, ora parliamo delle ronde. Il cittadino perde la percezione dell'autorità dello Stato.
Ma io non credo, Marrico, non credo. Dopo il GR delle 19, Marrico. Andiamo subito a sentire i titoli del TG3.
Disastro aereo ad Amsterdam, un Boeing turco in volo da Istanbul precipita in atterraggio, 9 morti e 50 feriti, un passeggero italiano tra i feriti lievi. Tremonti Bond, firmato il decreto per le banche che li utilizzeranno più credito a famiglie e imprese, tetto agli stipendi dei manager. Ancora un pesante calo delle vendite a dicembre, mai così male da 12 anni, inflessione anche ai consumi alimentari, preoccupati i commercianti. Il ragazzino violentato a Napoli, fermato un operaio comunale di 53 anni, era già stato arrestato per abusi sessuali. Cambiano le regole per le proteste nei trasporti, arriva lo sciopero virtuale, le novità saranno discusse venerdì dal Consiglio dei Ministri. Testamento biologico, affiorano dubbi nella maggioranza, oltre 50 parlamentari chiedono modifiche al testo della Commissione. Pechino, 3 persone si danno fuoco vicino a piazza Tiananmen, forse una protesta dei tibetani nel giorno del Capodanno. In polemica con il ministro Bondi e con le sue scelte si dimette il presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, Salvatore Settis.
Due titoli interessanti tra quelli che avete appena sentito del TG3, secondo il mio parere. Oltre 50 parlamentari del PDL contro il testo sul testamento biologico, segno che tutte le cose non vanno come magari qualcuno si immagina. Abbiamo sentito voci dissenzienti, anche autorevoli all'interno del PDL sulla questione dell'alimentazione e dell'idratazione. E poi l'altra notizia è quella sugli scioperi. In sostanza, cosa accade? Scioperare nei trasporti pubblici, naturalmente, soprattutto in un settore così delicato come quello dei trasporti, sarà più complicato, più difficile. Sky TG24, seguiamo l'ordine delle notizie secondo Sky.
Crollo della scuola a San Giuliano, condannati in appello gli imputati assolti in primo grado.
Aereo turco si schianta ad Amsterdam, 9 morti, sta bene l'italiano a bordo.
In arrivo sciopero virtuale e referendum preventivo nella DDL, la stretta del governo.
La crociata antifannulloni diventa legge, per Brunetta è una rivoluzione.
Energia, Napolitano invita a diversificare le fonti, Scaiola detta i tempi del nucleare.
Eluana fotografata in clinica, indagato l'anestesista, altri 2 sono sotto inchiesta.
Madre e figlia sgozzate nel Trevigiano, ai caccia al compagno marocchino della donna.
Stupro a Napoli, arrestato un dipendente del comune riconosciuto dalla vittima 12enne.
Carlo De Benedetti resta presidente del gruppo Espresso, nessun dividendo nel 2008.
Champions League, 3° round contro gli inglesi, la Juventus.
Allora. Bene, alle 19.20, 800 24 00 24, cominciano ad alzarsi forti, nonostante il fatto che siamo agli inizi, diciamo la verità, le voci contro il ritorno del nucleare in Italia, soprattutto facendo leva sulla paura, sulla grande paura. Iniziano i comici, Maurizio Crozza, per esempio, torna a parlarne e dice se lo facesse a... in Sardegna, a Villa Certosa, la centrale nucleare.
E tra l'altro Berlusconi in questi giorni, credo oggi, si è incontrato con Sarkozy e ha trovato l'accordo per costruire centrali nucleari in Italia. Bravo, bravo Presidente. Ecco, dia il buon esempio lei. Se ne faccia costruire una nel vulcano a Villa Certosa. Così, solo per il gusto di vedere Bondi fosforescente.
Non granché, devo dire, questa cosa del Bondi fosforescente, ce ne sono state di migliori da parte di Crozza. Vedrete, sentirete, lasciate passare qualche giorno, la voce anche di Adriano Celentano, che una volta tuonò.
Ha ricominciato a parlare del nucleare e da qualche parte ho letto che anche D'Alema non sarebbe contrario. Senza parlare poi di Berlusconi e di tutta la destra che insistono pesantemente su un ritorno al nucleare. Dicono che le centrali nucleari oggi sarebbero più sicure. E io non ho dubbi che si siano fatti dei passi avanti in quel senso. Ma il pericolo non è la funzionalità delle centrali nucleari. A parte il fatto che se viene poi un terremoto la fragilità va a farsi friggere. Il pericolo sono le scorie nucleari, che non si sa dove metterle. Chi mi assicura, per esempio, che la sicurezza delle centrali nucleari non vada a intaccare anche le falde acquifere?
E certo, sono problemi sicuramente gravi, però torneranno i catastrofisti, quelli che pensano che si andrà verso una distruzione della Terra da parte del nucleare, che pure abbiamo a pochi chilometri dalla frontiera. Più seriamente, sempre qualche tempo fa, Giulietto Chiesa.
Il governo ha proposto di tornare al nucleare, lei immagino che non sia
una
d'accordo.
Follia totale, posso dirla, 2 minuti questa cosa.
No, però il di meno perché dobbiamo andare in pubblicità.
Un minuto,
20 secondi.
Il ritorno al nucleare è una cosa senza senso. Abbiamo i dati in mano. Carlo Rubbia, che è l'autorità massima di questo paese, ci dice che il ritorno al nucleare significa 20 anni. Noi prima di costruire la prossima centrale ce ne metteremo 15. Cosa facciamo? Facciamo un investimento di 2.000 miliardi di euro per costruire il nucleare, che fra 20 anni non ce ne sarà più, perché anche sfortunatamente anche l'uranio
finisce.
È forma allora di energia definita.
Ed era Giulietto Chiesa, ma passiamo alle cose di oggi. L'Italia dei valori. Io non ricordo bene, sto facendo una ricerca una ricerca di stampa, secondo me nel recentissimo passato Antonio Di Pietro è stato un grande fautore del nucleare, grande no, ma insomma qualche volta se n'è uscito sul nucleare in maniera forte, però devo ancora documentarmi, fra poco vi dirò. Questa mattina, ospite di Corradino Mineo al caffè su Renews 24, ha detto addirittura che è una bomba a orologeria per la salute delle persone. Sentite.
A me pare inopportuno, dispendioso, pericoloso, ambientalmente distruttivo, sul piano diciamo così, della salute, una bomba a orologeria.
E poi c'è il numero uno, che è un suo deputato, credo, si chiama Domenico Scilipoti, è un messinese sempre dell'Italia dei Valori, naturalmente, il quale è il numero uno assoluto questa sera, diciamo, l'ho eletto a protagonista totale della puntata serale. Perché? Perché sentite che Tony usa alla Camera, dove si è parlato, credo, di nucleare. Sentite.
Chi parla di ecologia, dove chi parla di olismo, forse è quasi messo alla mercé, forse viene visto come qualcuno che viene dall'altra parte del mondo, perché oggi non si capisce il linguaggio dell'olismo, non si capisce il linguaggio dell'ecologia, ma si capisce solo un linguaggio, che è il linguaggio meccanicista, cartesiano, ma è il linguaggio del dio denaro e del guadagno, di dare la spiegazione e la logica a ogni cosa che succede, per giustificare quello che si deve portare avanti, ma per l'obiettivo e l'interesse personale di qualcuno o di alcuni gruppi, che mettono a repentaglio la vita dei cittadini.
Alcuni gruppi, credo alcuni gruppi economici che speculano sul nucleare. Ma sentitelo ancora, Scilipoti, scatenato.
Prendere atto dei registri dei tumori che esistono nei comuni accanto alle centrali nucleari, dove c'è un tasso di leucemia che va dal 2% al 5% in più della popolazione normale. Il 2% significa su 100 significa 2, su 1000 significa 20, su 10.000 significa 200. Cioè a dire, noi abbiamo un tasso di mortalità per malattie degenerative altissimo, prodotto dalle scorie radioattive che sono in prossimità delle centrali nucleari.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire!
Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa... Non vi preoccupare.
Va bene, abbiamo scherzato un po' su Scilipoti, e ricordiamo però, siamo sempre sulla risata, per carità, sulla comica, ricordiamo anche la porcata di Calderoli, perché la Lega si batte contro un referendum che vuole modificare una legge così definita da Calderoli, come sapete, una porcata non troppo tempo fa.
Questa legge qua l'ho scritta io, una porcata, glielo dico francamente.
Ecco. Ho sentito bene? È una porcata. L'ha scritta lei, una porcata?
Sì, sì. Beh, quando uno fa una porcata e non se ne rende conto, è un altro tipo di riscontri. Quando uno lo fa volutamente per mettere in difficoltà una destra e una sinistra che devono fare i conti, non rispetto alla loro gestione del potere, ma rispetto al popolo, che è quello che vota.
Ora 400 milioni di euro in più saranno spesi, se così sembra, ancora non c'è un'ufficialità come ci ha spiegato prima Mariotto Segni, se il governo dovesse decidere di farci votare per tre domeniche di seguito, cioè 6-7 giugno eventualmente per i ballottaggi e dopo per il referendum sulla legge elettorale voluto dal comitato referendario, Mariotto Segni, Guzzetta, eccetera, eccetera. 400 milioni di euro in questo periodo, solo perché la Lega non vuole che passi questo referendum, mi sembra evidente e anche chiaro. Prima di dare la linea alla borsa, Paolo Mieri ieri sera a Ballarò, perché c'è una crisi nel Partito Democratico? Ed è una spiegazione interessante. Mai ci si divide, mai con un 51-49%, non c'è mai una divisione, una battaglia sulle idee, una competizione sulla linea politica, c'è sempre un unanimismo di facciata. Sentite.
La cosa che manca da sempre alla storia della sinistra, comunque la si presenti, è uno scontro, confronto, ecco, chiamiamolo così, un confronto fra due ipotesi dove una vince sull'altra per 51-49. Non è un vezzo, quando si vince per 51-49 vuol dire che c'è stata una partecipazione, un'animazione, tesi diverse, si capisce qualcosa. Quando il consenso è bulgaro, cioè sempre consenso, si vota con le primarie, con qualsiasi metodo si arriva a percentuali 70, 90 e quello che è, qualcosa rimane
non torna. Qualcosa non torna, corregge e aggiunge Floris.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.
800 24 00 24, Rossella da Latina, buonasera. Rossella, buonasera. Mi sente? Dica.
Sì, la sento benissimo. Velocissimo, ho avuto il piacere di vederla in televisione. Complimenti, adesso associo la sua voce al suo volto.
Non so se sia positivo o no, ma lasciamo andare, vada al sodo, Rossella.
Io ho chiamato per la dittatura berlusconiana, per la domanda che lei ha fatto all'inizio come prima domanda su quello che dice Di Pietro.
Sì.
Io non sono per niente d'accordo, naturalmente, adesso Di Pietro, insomma, sì, a mio
beh, naturalmente, non è scontato, Rossella, guardi che ci sono fior di ascoltatori, un numero sempre crescente di ascoltatori che scrivono dicendo che siamo in prossimità di una dittatura.
Di una dittatura. Vabbè, io la mia
oppure siamo addirittura dentro una dittatura, eccetera. Ci sono tantissimi ascoltatori e rispettabilissimi, peraltro.
Sì, sì, ma per carità, comunque, al di là di quello che dice Di Pietro, che insomma, ormai ci siamo abituati a questo cerimoniale, chiamiamolo così, insomma, qualsiasi intervento lui fa.
Questo non è male, il cerimoniale di Di Pietro.
Certo,
adesso sì, me lo segno. Lo
ecco, al di là di questo, voglio dire, ma in Italia. Negli enti locali, per esempio, ecco, faccio un rapido, dove praticamente quasi tutte le regioni d'Italia, a parte quelle che il centrodestra ha conquistato adesso e le due o tre che aveva dal 2005, c'è il centrosinistra che comanda negli enti locali, nei comuni, nella stragrande maggioranza. E diciamo, gli enti locali sono quelli che impattano di più sulla vita del cittadino, insomma. Le ASL, prendiamo le ASL, io dico le ASL perché sono medico ASL. Cioè, c'è una dittatura del centrosinistra, ma glielo posso assicurare, soprattutto nella regione Lazio, insomma, dove veramente o sei della congrega o hai poche chance di carriera, di tante cose.
Adesso non scendiamo nei dettagli, non credo che ci sia una centrale del vecchio partito comunista alla regione Lazio che impedisca alle persone di fare carriera. C'è un normale spoil system, come avviene in tutte le regioni italiane, per quello che un presidente della regione o che un assessore può fare, ed è sicuramente tanto, ma insomma siamo nella normalità più assoluta, credo, no?
Ma io ho esperienze diverse.
Vabbè, ma non scendiamo nei dettagli.
Non è questo. Però voglio dire che
molte amministrazioni locali sono in mano al centro-sinistra, anche se ci sono state delle sconfitte elettorali, certamente non si può parlare di dittatura, insomma, c'è un potere diffuso.
Mi sembra che ci sia una modulazione tranquilla, insomma.
Vabbè, Rossella, lei mi sembra una persona di buon senso e la ringrazio. Rino da Pescara, buonasera.
Caro Cruciani, buonasera.
Dica.
Innanzitutto volevo farti i complimenti per la trasmissione e per il libro. Questo ponte sarà da fare.
Sì, Rino, però io mi sono ripromesso, mi scusi se la interrompo, per una questione anche di, se vuole, di etica, insomma, chiamiamola così, non è una parola che mi piace moltissimo, di non parlare del mio libro in questa trasmissione. Lei naturalmente non lo può sapere, la ringrazio per averlo ricordato, ma se capiterà parleremo dell'argomento, perché è un argomento anche oggi tirato fuori dal ministro Matteoli in una trasmissione su Radio Rai, ieri anche da Berlusconi, più volte da Berlusconi, che è quello sul ponte sullo stretto di Messina. Però ecco, insomma, non parliamo del mio libro, mi sembrerebbe inopportuno e anche abbastanza inelegante.
Forse ha ragione, perché
non era una critica nei suoi confronti, per carità, Rino, era semplicemente un'osservazione per chi ci ascolta. Prego.
Giustissimo. Comunque va bene, io volevo parlare un attimino della presunta dittatura di Berlusconi, ma non c'è cosa più falsa. Mi ricollego al discorso che ha fatto anche Rossella, insomma. Diciamo che fino a circa un anno e mezzo fa centrosinistra governava, come governa tuttora, la Toscana, l'Umbria, l'Emilia Romagna, le Marche, il Lazio, quindi comunque aveva le mani in pasta in tutte le amministrazioni, no?
Governava, le mani in pasta è una brutta espressione, governava in maniera legittima e democratica, governa ancora moltissime amministrazioni, come ha ricordato prima l'ascoltatrice.
Certo, poi il mondo della scuola, il mondo dell'università, il pubblico impiego, i sindacati e non ultimo Alessandro Profumo, che faceva la fila alle primarie del Partito Democratico. Quindi voglio dirti, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi, cioè voglio dire,
beh, adesso non parliamo di queste cose qua che sono molto più complicate, non possiamo affibbiare ad istituzioni bancarie una targhetta politica. Comunque ho capito il suo ragionamento, Rino, insomma, la società è talmente articolata, le garanzie sono talmente estese, il bilanciamento dei poteri esiste, esisterà ancora, che solamente parlare di dittatura è ridicolo. Credo che sia questo il succo del suo pensiero, no?
È francamente ridicolo, caro Cruciani.
La ringrazio. Andiamo a Bruno, Roma. Buonasera, Bruno.
Buonasera, dottor Cruciani. Io sono...
Mi faccia un attimo interrompere il suo intervento, Bruno, perché durante la giornata è montato un piccolo caso, che resta piccolo, però vogliamo vederci chiaro. Più tardi, forse, se avremo il tempo, chiameremo l'avvocato di Beppino Englaro, che riguarda le foto di Eluana Englaro. Esistono delle foto scattate da un fotoreporter, dal giornalista o insieme alla giornalista della RAI che era presente all'interno della stanza, e anche foto sviluppate per motivi clinici e medici dal medico che ha assistito Eluana Englaro negli ultimi momenti della sua vita. Il protocollo prevede, il protocollo che proviene dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano, prevede che il personale infermieristico non possa scattare le foto, che solo il personale infermieristico non possa scattare le foto. Dunque, quelle foto esistono, si possono fare, si potevano fare e sono state autorizzate da Beppino Englaro. La giornalista che è stata anche indagata, la giornalista della RAI, che si chiama Chirico, Marinella Chirico, il 12 di febbraio questo diceva, però ci sono alcune contraddizioni in questa storia, questo diceva però anno zero da Michele Santoro, sentite.
Che cosa hai visto? Qual è la vera foto di Eluana, Marinella?
Beppino Englaro non vuole foto di Eluana, non vuole far vedere la figlia, perché tra lui ed Eluana c'era un patto di sangue. Non farmi vedere così, lo aveva detto Eluana a papà Beppino quando c'era stata la tragedia dello sciatore Leonardo David.
Dunque, papà Beppino non vuole le foto di Eluana, questo diceva Marinella Chirico. Invece queste foto sono state autorizzate da Beppino Englaro, non sappiamo con quale scopo, comunque sono state autorizzate da Beppino Englaro, e gli scatti fatti dal medico, da un fotoreporter all'interno della stanza, sono perfettamente legali, nonostante le indagini dei carabinieri che sono in corso per una presunta violazione appunto del protocollo medico. Questi sono i fatti. È indagato De Monte, è indagata la Chirico, è indagato il fotogiornalista Francesco Bruni. Ma andiamo all'intervento da Roma di Bruno. Buonasera ancora, Bruno. Dica.
Buonasera, dottor Cruciani. Peccato che con tutti questi participi passati di indagato ci si dimentica chi è l'indagato principe in Italia, e mi ricollego alla questione di Pietro. In effetti Di Pietro esagera.
Chi sarebbe l'indagato principe, mi scusi?
Beh, il nostro
Presidente del Consiglio.
Presidente del Consiglio,
diciamo. Beh, certo.
Dunque, il discorso è questo. È chiaro che da un punto di vista tecnico, chiamiamolo così, o normale, noi non possiamo dire stare una dittatura, perché con internet, con il pulsante che si può cambiare canale, eccetera, sarebbe assurdo sostenere che noi viviamo in un discorso di dittatura tradizionale. Però noi viviamo in un paese in cui da parecchi anni, a causa di questo squilibrio mediatico, diciamo, una persona è riuscita a convincere milioni di persone di essere addirittura una vittima da parte dei giudici, dei giornalisti di sinistra che allignano anche nelle mie televisioni, eccetera. L'ha fatto talmente bene che quando è stato preso con le mani in castagna nell'intercettazione di Sacca, una persona che chiaramente ha questo vittimismo è piuttosto in contraddizione, diciamo, con quella che è la realtà in Italia. Per cui noi viviamo in una situazione...
Non ho capito la questione di Sacca, perché forse lei non è informato su una novità di oggi che io ho anche omesso di raccontare, così per carità di patria. Il caso dei presunti favori nei confronti di attrici, no? Lo ricorda Bruno, no?
Certo,
la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione di questa vicenda. Non solo ha chiesto l'archiviazione, ma il PM dice distruggere le intercettazioni. Peccato che queste intercettazioni, ripeto, non voglio fare polemica, perché poi ci sono casi che possono essere citati al contrario, naturalmente. Il PM dice distruggere le intercettazioni. Peccato che queste intercettazioni però siano state già diffuse, ed è la base anche del suo intervento, perché lei trae spunto da quelle organizzazioni per dire Berlusconi ha le mani in pasta, la RAI, il conflitto di interesse, eccetera.
Mi sente?
Come no?
Mi sente?
Dica.
Posso parlare?
Come no?
Beh, no, voglio dire, è vero che è stato archiviato, ma il fatto non cambia.
Certo, perché non cambia?
No, scusi. Ma come non cambia? Mi scusi, ma io passo tutta una vita a convincere gli italiani che sono una povera vittima, che dispongo del 53% della sfera di comunicazione, con i maggiori introiti pubblicitari, e poi questi italiani devono credere che io sono una povera vittima, io stesso che chiedo un favore per convincere una persona a... perché mi servo di convincere dei deputati a passare la mia parte, e tutto questo sembra normale, e io continuo a sembrare per milioni di persone una povera vittima della sinistra e dei giudici cattivi.
No, però Bruno, non ho capito, francamente non ho capito il suo intervento. Sulla questione dei convincere i deputati, come dice lei, presunta corruzione o non mi ricordo quale reato, c'è stata già credo un'archiviazione qualche mese fa. Adesso c'è un'altra archiviazione sulla cosiddetta Ballettopoli. Cosa vuole di più lei, Bruno, su queste vicende? Non ho capito. Cosa provano secondo lei queste vicende invece?
Ma a me quello che preoccupa è che una persona intelligente come lei non capisce che esiste una persona che esageratamente ha un potere mediatico enorme, e che se lei viene dalle mie parti o in campagna o in Puglia, da tutte le parti, lei troverà milioni di persone che non sanno neanche cosa vuol dire il processo Mills, mentre lei sa benissimo che per esempio gli stranieri si stupiscono come non cade il governo. Cioè qui abbiamo un qualcosa che non funziona.
No, guardi Bruno, lei adesso ha fatto un'altra considerazione, cioè parla del potere mediatico di Berlusconi. Questa è una cosa interessante, naturalmente, perché sono il primo a dire che da tempo in Italia c'è una situazione di anomalia, non c'è dubbio. Una persona che si presenta come capo per guidare il paese e nello stesso tempo è proprietario di tre reti televisive, eccetera, eccetera. È una cosa abbastanza lampante, palese, insomma, non, di cui quasi non c'è bisogno ormai di discutere. Insomma, è una situazione in cui siamo da 15 anni. Dunque.
Anni che, voglio dire, sono 15 anni che è falsata la nostra situazione politica, perché in tutti i paesi del mondo se uno fa una corsa di 100 metri non parte dal metro 80, mentre gli altri devono partire dal metro numero 1. Cioè, dottor Cruciani, io la vedo in una maniera lampante, però sarò il solito uomo di sinistra che è prevenuto contro
questo. Perché mi resti con me, Bruno, abbiamo 30 secondi di pubblicità, torniamo subito.
Amore, guarda, ti ho comprato quella radio che volevi.
Grazie, tesoro. Quella con lettore MP3.
No, ho comprato direttamente l'emittente. Frequenze, DJ, antenne e redazione.
Ora conviene volere tutto e subito. BMW Serie 1 è disponibile nella nuova collezione Dynamic ad un prezzo senza pari. Scoprite le nuove collezioni e piani finanziari su www.bmw.it.
La Zanzara.
Eccoci qui, 19:45, 800 24 00 24, su Italia 1 in questo momento. Homer Simpson, come sapete, sta cercando di costruire un reattore nucleare, sentite.
Non ti dovrò mai più dare neanche un centesimo, ti becchi solo una valida lezione. Non fidarti mai degli strambacchioni, sparisci! Mi sono impigliato. Ah, oddio, che dolore! Non sento più il mio.
Enrico da Roma. Buonasera, Enrico.
Buonasera a lei, dottor Cruciani, e complimenti per come stimano la discussione. Io vorrei intervenire sul nucleare per porle alcune riflessioni e domande. Secondo lei una decisione governativa può rimettere in discussione una decisione pubblicitaria come quella referendaria che c'è stata in Italia?
Ma guardi, sì, le rispondo subito a questa prima domanda, anche se fra poco le farò rispondere più autorevolmente da un'altra persona. Tecnicamente quel referendum non era contro il nucleare, era contro alcuni aspetti di leggi che vennero modificate e poi naturalmente fu interpretato in quel senso. Seconda domanda.
Sarà d'accordo d'accordo con me che l'Italia è il treno del nucleare, se vogliamo metterla così, l'ha persa allora.
Ah, non c'è dubbio.
Quando altri paesi europei andavano avanti, e rispetto ai tempi di effettivo utilizzo, da qui a 20 anni, come in trasmissione, io lo seguo tutte le sere, da qui a 20 anni magari quel sistema sarà superato e noi avremo speso miliardi di euro inutilmente senza arrivare a
Ma questa è un'obiezione seria, Enrico, non le paure che qualcuno ha già messo in campo da Di Pietro, in giù.
Sugli OGM il paese deve aprire alle sperimentazioni, perché ripeto, bisogna andare avanti. Gli altri paesi, noi siamo circondati da OGM, mangiamo OGM tutti i giorni, arrivano sulle nostre tavole, però per una piega politica strana, forse sempre per i soliti gruppi, no, OGM free non se ne deve parlare.
Facciamo seconda domanda?
La seconda domanda, sempre sul nucleare, non capisco perché lo Stato non comincia a dare il buon esempio. Anziché spendere soldi, altri centinaia e migliaia di miliardi sul ponte sullo stretto di Messina, ma perché non riconverte questi investimenti effettivamente per obbligare, non per sottoporre la cittadinanza, per obbligare chi fa nuove costruzioni e lo Stato stesso, che dovrà investire in infrastrutture se vuole tenere su l'economia, nel mettere il fotovoltaico eccetera eccetera, in modo che di arrivare ad una percentuale molto interessante di essere indipendenti da altri paesi che ci circondano e che producono nucleare, e di arrivare a fare...
Ho capito, Enrico.
La Germania, che ha un decimo del sole che vediamo noi, sono pieni zeppi di fotovoltaico.
E anche di eolico. La ringrazio, Enrico. Lei però mette tutte cose insieme, perché spendere i soldi sul ponte, invece spendiamoli sulle energie alternative. A me non piacciono queste contrapposizioni, come se i soldi si potessero spostare da un comparto all'altro così facilmente, a parte che non ce ne sono di soldi. 800 24 00 24, Giovanni Negri, buonasera.
Buonasera.
Allora, Giovanni Negri è adesso un imprenditore e produttore di vino nelle Langhe piemontesi, a Serra Denari, si produce Barolo, un ottimo Barolo, è autore di un paio di libri di grande successo sul vino, Romanzo del vino e Vino Sofia, ma è stato anche uno dei promotori, anzi il promotore principale, forse, di quel famoso referendum di cui parlava prima l'ascoltatore. Si dice pentito, ma è una parola che qualcuno aborre, pentito, invece...
Ringrazio per le citazioni. Per la verità, guardi, io detesto i pentiti e i pentimenti per storia e itinerario civile. Devo dire che su circa 20 anni, 30 anni di iniziativa politica che ho fatto, effettivamente un unico, molto spesso mi sveglio la mattina e mi dico quella è stata una cosa demagogica. È vero, era una mattina dell'86-87. Ci fu Chernobyl, l'opinione pubblica era sgomenta, devo dire che noi radicali, insieme ai socialisti, andai a parlare subito con Claudio Martelli, con altri esponenti verdi, eravamo alla ricerca di un terzo spazio fra le due grandi chiese e la politica italiana da allora, e decidemmo la promozione del referendum. La decidemmo, lo dico oggi, sulla base di un calcolo politico, un po' politicante forse.
Ma in buona fede? Per quello che ti riguarda, evidentemente sì.
In buona fede, nel senso che veramente prescindevamo, io onestamente parlo per me,
sì, certo.
Prescindevo da una valutazione strategica sulle necessità del paese. Appartenevo a un partito che è una storia strana, io vorrei dedicare questa confessione pubblica, questo outing su come nacque il referendum sul nucleare, lo vorrei dedicare a un nome che forse suona misterioso per molti, che è quello di Felice Ippolito, che fu un signore che fu anche fondatore del Partito Radicale nel 55, che fu arrestato e secondo me ingiustamente fu vittima di un caso vergognoso. In realtà era potenzialmente il padre del nucleare italiano, che fu stroncato da una politica assolutamente petrolifera. Allora, la dedico a un padre radicale, perché effettivamente nell'87 un po' di pentimento ce l'ho. Decidemmo, per ragioni di ricerca facile di consenso e di demagogia, un referendum che, rispetto a tante altre battaglie radicali che facemmo in difficoltà, in condizioni di difficoltà estrema, era così, una battaglia molto facile, sì.
Ecco, diciamo, all'interno del mondo radicale successivamente, nonostante il fatto che i radicali poi sono sempre stati fautori, no, della modernità, della modernizzazione del paese, almeno sul piano, diciamo, del teorico, ma anche delle battaglie concrete sul mondo del lavoro, nell'economia, non c'è mai stato un ripensamento vero su quelle vicende, no? A parte casi singoli come tu.
Onestamente un ripensamento era a monte, va dato atto, io non sono tenero rispetto a, io credo che il Partito Radicale vero fosse il Partito Radicale di allora, oggi non so cosa sia, però va dato atto che effettivamente Marco Pannella non fu mai ideologicamente antinucleare, anzi secondo me ci fu in lui un approccio inizialmente più pragmatico. Devo dire che comunque la cultura radicale fu quella dentro la quale maturò la crescita del Movimento Verde, cioè, oggi io voglio dire che effettivamente quel referendum, quando si invoca quel referendum come un moloch, un tabù, un'icona intoccabile, sì, beh, non è vero, nacque da ragioni molto molto politiche, Chernobyl, la paura, l'insalata che porta la morte, insomma, andiamoci giù sul facile, facciamo questo referendum e stronchiamo il nucleare. L'esigenza fu molto un po' politicante, ecco, lo dico onestamente rispetto al caso Torto, alla tante altre battaglie che facemmo, dure, difficili, dove conquistare la maggioranza fu drammatico, non sempre ce la facemmo, questa invece fu plebiscitaria, bulgaro, l'80%, siamo tutti contro, ecco, quel clima era un clima sbagliato. Non voglio dire che oggi sia giusto l'opposto.
Ecco, ma oggi come vedi questo ritorno al nucleare? Anche questo un po' demagogico, perché in realtà è difficile, come diceva l'ascoltatore, 20 anni, insomma, la fanno troppo facile?
No, io penso che intanto è vero che esiste un primato della politica, però è giusto chiedere al mondo della politica di informarsi meglio di più di quanto noi non facemmo allora. È vero che indubbiamente la tecnologia di oggi probabilmente offre garanzie migliori di quelle di allora, non voglio comunque esprimermi, spero che comunque si faccia una scelta a destra, a sinistra, al centro, ovunque, in termini di dibattito e di merito, più approfondita di quella che connotò il momento emotivo di quell'epoca là, insomma, non vorrei ci fosse
una scelta più meditata, certo.
Sì, una scelta più meditata, senza demagogie, senza metterci di mezzo siamo bianchi o siamo neri, siamo belli o siamo cattivi, perché non è veramente sensato. Dopodiché è vero che, insomma, è assolutamente vero che l'Italia è indietro, è vero che ci sono circa 200 centrali nucleari in Europa, è vero che 13 sono al confine a 200 km da noi e se esplode un pasticcio è come peggio che averli in casa. Ci sono molte ragioni e c'è tutto il dibattito, la fissione, la fusione, è un dibattito serio, io dico queste cose proprio perché spero che la classe politica di oggi possa avere un approccio più pragmatico, meno così da curva nord, curva sud, a un tema che è molto delicato e che investe il futuro del paese.
E si sente che, se posso permettermi Giovanni, si sente che Negri non fa più politica anche da queste cose, perché voglio dirlo in conclusione di questa conversazione, io credo che Giovanni Negri sia uno dei pochi casi di persone che potevano continuare tranquillamente a fare politica in questo paese, magari a fare nel futuro anche il ministro, eccetera, a un certo punto smette di fare politica e si mette a fare l'imprenditore. Come si sta lontano dalla politica, anche se poi non si è mai completamente lontani, naturalmente, perché si osserva il mondo di oggi e naturalmente si hanno delle idee su quello che accade.
Ma devo dire, molto bene, si parla coi benzinai di Alba piuttosto che con gli importatori di vino a New York, piuttosto che con la gente nei supermercati, e devo dire che si condivide e si capisce come dei marziani eravamo noi, cioè come il mondo della politica veramente con la gente, con i suoi problemi di ogni giorno, ma proprio non c'entri, non capisca, non si correli in alcun modo. Poi si apre la TV e si vede di nuovo il CinemaScope di sempre. Quindi si sta bene. Non so se sono io che ho abbandonato la politica o se la politica che ha abbandonato la società italiana. Ecco, questa è l'ultima riflessione che voglio lasciare, però si sta benissimo.
Grazie a Giovanni Negri di essere stato con noi. 19:56, 800 24 00 24. Andiamo a sentire, se non abbiamo più l'ascoltatore di prima, che volevo però recuperare, ma lo recuperiamo dopo, andiamo a Walter da Milano, eccoci qui. Walter.
Buonasera.
Prego.
Complimenti ancora per la missione. Volevo sapere Secondo lei no.
Non sentiamo nulla, per cui la richiameremo. Abbiamo la linea disturbata. Francesco da Roma.
Buonasera.
Prego.
Guardi, io ho sentito le telefonate di due ascoltatori prima e dice che non siamo in una dittatura, ma effettivamente formalmente non siamo in dittatura, no? C'è un'apparenza di democrazia. Gli posso portare degli esempi se mi concede un minuto di tempo. Allora, da stamattina viene rilanciata incessantemente la notizia che la procura ha chiesto il proscioglimento di Sacca. Lo stesso peso, quindi intergo il proscioglimento di Berlusconi sull'inchiesta Rai. Lo stesso peso dai media nazionali non è stato dato al fatto che l'avvocato Mills, corrotto da Berlusconi, è stato condannato. Quindi se
ma guardi
Mills,
Francesco, non sono d'accordo con lei, le dico subito questo. Io credo che, a parte che non mi sembra che la notizia sulla vicenda Sacca è stata rilanciata con grande enfasi, credo che alle due notizie sia stato dato lo stesso peso. Magari ci sbagliamo tutti, effettivamente la vicenda Mills doveva essere approfondita di più, ma io credo che ognuno si può fare un'idea di questa vicenda. Su internet circolano un sacco di cose. Certo, non è al TG1, non è al TG5 in prima serata, è quello che chiede lei, credo che chiedono molte persone. Eccoci alle 20 in punto, i titoli del TG5.
Un aereo turco cade in atterraggio ad Amsterdam e si spezza in tre parti. 9 morti e 80 feriti tra i 135 passeggeri. L'abilità dei piloti evita la strage, salvo l'italiano a bordo. A Napoli è arrestato un operaio comunale per lo stupro di un ragazzino. Riconosciuto dalla vittima, l'uomo era stato denunciato 3 anni fa per un reato simile. La folla tenta di linciarlo. Terremoto di San Giuliano di Puglia. Condannati in appello 5 dei 6 imputati per il crollo della scuola dove morirono 27 bambini e la maestra. In primo grado erano stati assolti. Via libera al Tremonti Bond. Il tesoro finanzierà le banche, sottoscrivendo le loro obbligazioni. Gli istituti si impegnano sul credito a imprese e famiglie. Un gruppo di animalisti lancia Molotov contro un bioparco nel Torinese e fa strage di volatili. Proteste a Genova per la caccia al cinghiale nel parco cittadino. Se i capelli diventano bianchi, la saggezza non c'entra. È colpa di un gruppo di enzimi. Una ricerca apre le porte ai rimedi contro la canizie.
Bene, bene, andiamo a sentire Franco da Pescara. Franco, dica.
Buonasera, dottor Cruciani. Faccio preso atto che non vogliamo parlare del suo libro, però perlomeno mi lasci dire che ho avuto il piacere di vederla in TV, perché dopo tanto tempo che l'ascolto non sapevo che faccia avesse.
Basta andare su internet da quel punto di vista.
Vabbè,
non c'è problema.
Tanto tempo non ce n'è. Comunque, io volevo parlare, dire la mia a proposito della nuova esternazione dell'onorevole Di Pietro, a proposito del paventato nuovo regime nel quale forse ci troveremmo. Io penso che sia un po' galvanizzato dai sondaggi a proposito del suo partito, l'onorevole Di Pietro, perché voglio dire, al di là dell'assurdità di quello che dice, ma ognuno per carità esprime ciò che vuole, tra l'altro il pulpito da cui arriva questo allarme non mi pare sia dei migliori. Peraltro l'esempio che faceva l'onorevole Di Pietro a proposito del giudice che potrebbe decidere di aprire questa nuova era di desaparecidos, penso che la senti un po' il ridicolo e offendi anche, insomma, la democrazia in cui vive Dio e viviamo un po' tutti, insomma. Anche perché, e poi concludo, forse l'onorevole Di Pietro, che tra l'altro a volte dice essere abruzzese mentre invece Abruzzo e Molise è stata già staccata tempo addietro, forse ha dimenticato il giustizialismo che lui utilizzava a prescindere da tutto nel periodo in cui c'era fatto mani pulite, per certi versi anche brillantemente. Ha dimenticato che anche lui usava questo pugno di ferro, mi permetta di dire, un uso a volte anche molto personale della carcerazione preventiva. Che
sì, però lui... Franco, mi scusi, guardi, non perdiamo occasione quando è il caso, naturalmente, quando me la sente, quando mi sembra di poter dire qualcosa, di criticare questo quotidiano riferimento alla dittatura che fa Di Pietro, però insomma cerchiamo di stare alle cose che accadono, insomma alle cose che dice adesso Di Pietro. Non torniamo a mani pulite, a com'è Di Pietro, com'è non è Di Pietro, perché altrimenti non la finiamo più.
No, non condivido assolutamente.
E allora andiamoci a sentire, ringraziandolo, andiamo a sentire i titoli del TG1.
Due uomini e una donna si danno fuoco a forze per protesta a piazza Tiananmen nei giorni del Capodanno tibetano. La polizia minimizza. Aereo si schianta durante l'atterraggio ad Amsterdam. 9 morti, 84 feriti. Un italiano tra i passeggeri è illeso. Via libera ai Tremonti Bond per le banche, sostegno a imprese e famiglie, mutuo sospeso per disoccupati e cassa integrati. Il crollo della scuola di San Giuliano nel terremoto del 2002, condannati in appello 5 imputati assolti in primo grado. Arrestato a Napoli il pedofilo stupratore, aveva già un precedente, da Scampia la storia di un quartiere che reagisce con il teatro. Tolleranza zero per chi al volante fa abuso di alcol. Nelle scuole guida un'ora di lezione per evitare i rischi dell'ebbrezza alla guida.
Eccoci qui, andiamo a sentire anche la 7.
La Corte d'Appello ribalta la sentenza di primo grado per il crollo della scuola di San Giuliano e condanna 5 dei 6 imputati da 2 anni e 11 mesi a 6 anni di reclusione, oltre all'interdizione dei pubblici uffici. Un Boeing 737 delle linee aeree turche si spezza in 3 parti durante l'atterraggio all'aeroporto di Amsterdam. Dei 134 passeggeri, 9 perdono la vita, oltre 50 feriti, tra i quali in modo lieve anche un italiano. La polizia ferma il presunto violentatore del 12enne napoletano che già avrebbe riconosciuto l'aggressore. Un dipendente comunale in passato era stato denunciato per molestie su una bimba di 3 anni. La polizia arriva sul grande schermo la coraggiosa storia di Rita Adria, la giovane siciliana che denunciò gli assassini del padre e del fratello con l'aiuto del giudice Borsellino. La disperazione la portò poi al suicidio.
Andiamo a Mantova da Silvio, buonasera.
Buonasera. Buonasera dottor Cruciani, volevo intervenire riguardo al nucleare, anche se più o meno sono stato anticipato da un radioascoltatore. Ieri sentivo a Radio 24 un'intervista di Silvio Berlusconi, il quale diceva che una centrale nucleare dovrebbe costare circa 5 miliardi di euro, se non erro, e che ne saranno costruite, ne vogliono perlomeno costruire 4 qui in Italia. Faccio una riflessione, io sto per installare un impianto fotovoltaico a casa mia, dal costo di circa 20.000 euro più o meno. Quindi diviso, se la matematica è un'opinione, 5 miliardi di euro sono 250.000 impianti che potrebbero essere subito per ogni centrale fatti diciamo sul territorio, in cui tutti ne traggono beneficio subito e una produzione subito di energia pulita. Per 4 sono 1 milione, insomma mi sembra che si potrebbe anche essere virtuosi in Italia per la prima volta e cercare di essere un po' più avanti degli altri.
No, ma Silvio, guardi, che ci sia necessità di investire anche nelle energie alternative, non c'è nessun dubbio. Io non vedo una competizione tra le due scelte, francamente. La cosa che più mi colpisce è che poi magari le persone che sono a favore delle energie alternative magari si battono, e sto parlando degli ambientalisti, magari quelli più fondamentalisti, o anche della sinistra radicale, o anche di amministratori di centrodestra, perché accade anche questo, si battono per esempio contro le pale eoliche, succede in tantissime regioni italiane. Insomma, ci sono tantissime contraddizioni anche da parte di chi a livello politico, a livello locale soprattutto, si batte a favore delle energie cosiddette alternative, o no?
Certo, sì, di questo ha perfettamente ragione. Era una mia riflessione che facevo ieri ascoltando appunto questa cosa. Il fatto che ci vogliono 10 anni, poi 11, qualcuno dice 20, non lo so. Poi 5 miliardi sappiamo come in Italia, no? Da 5 diventeranno 12, 15 e tutto e quant'altro, insomma. Comunque solo questa volevo dire.
La ringrazio. Grazie, Silvio. Grazie, abbiamo Fabrizio da Bolzano, Gianfranco dalla provincia di Modena, Massimo da Como, Matteo dalla provincia di Venezia, Gianfranco da Prato. Andiamo a Prato da Gianfranco, poi la pubblicità. Gianfranco. Franco da Prato.
Buonasera, dottor Cruciani.
Prego, dica.
Volevo parlare di una notizia che secondo me è passata in secondo piano, cioè quella che il 40% dei ricercati rumeni sono in Italia.
Sì, dei latitanti. Poi ieri ci hanno spiegato, a parte che la Romania dovrebbe controllare forse meglio le sue frontiere a questo punto, questo non c'è dubbio. Ieri ci hanno spiegato in realtà che insomma quelli pericolosi sono pochi, anche i ladri di biciclette possono essere considerati dei latitanti all'interno di questo 40%, dunque diciamo che non è che ci siano migliaia di persone che latitanti pericolosissimi che hanno invaso l'Italia. È un problema certamente, però insomma i numeri sono quelli.
No, ma siccome o la notizia non è stata data in modo veritiero, oppure parlavano di 40% di ricercati con mandato internazionale.
No, 40% di no, no, il 40%, almeno quello che ho capito io, da quello che ci ha spiegato ieri il presidente della comunità romena in Italia, il 40% di quelli che sono considerati dei latitanti in Romania e all'interno di quelli che sono considerati latitanti in Romania, non quelli che hanno un mandato internazionale con l'Interpol, ci sono anche quelli che hanno reati minori. Questo ho capito io, magari mi sbaglio, eh.
Sì, sì, ma probabilmente.
Comunque non è una cosa, non è una cosa da sottovalutare, certamente.
Sì, secondo me è passata al secondo piano. E poi mi faccio una domanda e la faccio anche a lei.
Sì.
Come mai scelgono esclusivamente l'Italia? Perché a questo punto come mai non scelgono la Francia? La
perché
Germania?
È molto semplice, Gianfranco. Lo sa che in Francia l'anno scorso ci sono stati circa 4.000 romeni espulsi. Lo sa quanti sono stati quelli in Italia espulsi? Intorno ai 70. Andiamo a Como, Massimo. Buonasera.
Sì, buonasera, io volevo intervenire sul problema del nucleare. Il mio intervento voleva praticamente dire che trovo che l'argomento vada affrontato nella maniera più razionale possibile, quindi vedere quali sono i reali pro e quali i reali contro, soprattutto in Italia. Tra i pro, secondo me, va considerato anche dal punto di vista ecologico che le centrali non contribuiscono alla creazione dell'effetto serra, alle emissioni di CO2, e questo dovrebbe essere un punto a favore anche per gli ecologisti. E dall'altra, finora le centrali nucleari sono rivelate molto sicure, tant'è che altre tecnologie di produzione di energia, come ad esempio quella del carbone, hanno prodotto negli anni molte più vittime che non la produzione di energia dal nucleare. Per quello che riguarda i contro, in particolare anche per l'Italia in generale, è risolto il problema dell'smaltimento delle scorie, e sappiamo quanto in Italia è difficile convincere le popolazioni di un particolare comune, di una zona, ad accettare nel proprio territorio delle installazioni scomode, diciamo. E secondariamente è molto grosso anche il problema del contenimento dei costi, visto che queste centrali hanno dei costi molto alti e nel tempo è anche difficile appunto tenere sotto controllo. È un problema che si ha anche all'estero, e in Italia temo che lo si alleghi alla massima potenza, nel senso che sappiamo come vanno le cose quando c'è da mettere, diciamo, da costruire degli impianti importanti, insomma, con i problemi legati alle tangenti, alle cose, al malcostume italiano.
Vabbè, però non è come dire non si possono aprire i negozi perché c'è il pizzo, insomma, non può essere un motivo sufficiente per non fare una cosa, o no?
Devo dire che nel momento in cui si decide di prendere quella strada, la si intraprende in una maniera decisa e tenendo conto anche di queste cose. Lei citava prima il problema del ponte, sappiamo che per 20 anni sono andato avanti con un tiramolla e questi sono stati tutti i soldi spesi inutilmente. Se si decide di perseguire una strada, che lo si faccia consapevoli delle difficoltà e, diciamo così, tirando dritto, insomma.
La ringrazio, Massimo. Alle 20:13 minuti e 42 secondi abbiamo fra pochissimo il traffico, però vorrei sentire ancora Gianfranco dalla provincia di Modena, eccoci qui.
Sì, eccoci qui. Io volevo intanto parlare di uno, sempre quando si parla, specialmente da noi in Emilia-Romagna, si sente per televisione, non si dà spazio alla sinistra, invece non si fa altro che parlare alla sinistra, e che di che cosa si parla? Si parla contro Berlusconi.
Allora io, ma di chi sta parlando lei, Gianfranco? Di chi parla con precisione? Mi dica.
Ah, io parlo della sinistra in generale.
In generale, a livello italiano, non modenese, diciamo.
Italiano, diciamo. E soprattutto anche qui, quando si parla in paese con uno, con l'altro, è Berlusconi, si finisce sempre lì.
Cioè lei dice che anche, questo vuole dire, il nuovo Partito Democratico, diciamo, l'ultimo Partito Democratico di Franceschini.
Adesso sono sempre quelli.
Sempre anti-berlusconismo.
Sono sempre quelli, diciamo. Allora io a volte per contraddirli, e non del tutto, io dico, ma se il problema è Berlusconi, vi do una mano io, l'ammazziamo, perché così abbiamo già risolto tutti i problemi. Audis no, ma dico, per quello, di come si fa, siamo in democrazia, io penso che, ma di come si fa a tutte le leggi che vengono dalla destra non vanno bene alla sinistra? Io a volte dico, ma bisognerebbe approvare le leggi, presentarle alla rovescio, pertanto che vadano a finire nel modo giusto. La legge sugli extracomunitari, che non si riesce a mandarli via, ma io capisco, ma è inutile dar la colpa a Berlusconi, non sono riusciti gli altri, non riesce neanche Berlusconi. Le impronte digitali, sembra che sia chissà che cosa, ma le impronte vanno prese per aiutare le forze dell'ordine, E allora andiamo anche noi a prendere, cosa c'è di strano?
No, no, ma Gianfranco, con me, sa, sfonda una porta aperta, non è quello, ma non su Berlusconi, in generale sulla... sull'ipocrisia che c'è in Italia su alcuni argomenti. Non c'è dubbio che a modo suo Gianfranco una piccola verità l'ha detta. Naturalmente la ringrazio Gianfranco anche per questo intervento molto sanguigno, questo accento modenese spiccato, bellissimo, che c'è sempre una sinistra o comunque un centro-sinistra contro qualcosa, è un refrain, un classico, ed è questo che dovrebbe cambiare: anti-Berlusconi, anti-ponte, anti-nucleare. Ci vuole una svolta anche su queste cose, secondo me. Comunque la si pensi, comunque la pensiate, è tornato il catastrofismo sul nucleare, l'idea che siamo vicini alla fine del mondo.
La fine del mondo è vicina.
Dicono che le centrali nucleari oggi sarebbero più sicure, ma il pericolo sono le scorie nucleari, che non si sa dove metterle.
Non si capisce il linguaggio dell'ecologia, ma si capisce solo un linguaggio del dio denaro e del guadagno.
Dammi soldi e ti porto la soluzione. Cosa ti manca? Tranquillo, ce l'ho io qua.
L'energia nucleare è la forma più pulita di produzione e più sicura ed è il futuro, anche perché ad un certo punto carbone, petrolio e gas si esauriranno.
Siamo a meno un minuto dalla catastrofe mondiale dal punto di vista dell'energia.
A me pare inopportuno, dispendioso, pericoloso, ambientalmente distruttivo, sul piano, diciamo così, della salute, una bomba orologeria.
Oggi il nucleare è sicuro, c'è bisogno di ritornare sulla strada del nucleare.
Quindi se volete la verità, andate da Dio, andate dal vostro guru. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Sapete, da noi non potrete ottenere mai la verità.
Pasquale da Catanzaro, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io volevo intervenire sul problema del nucleare. In particolar modo volevo... dire che praticamente io non sono contro, cioè io sono contrario al nucleare, ma mi può stare anche bene che si apra l'argomento nucleare. La cosa che mi dispiace è che in Italia, come sempre accade, si affrontano i problemi con superficialità. Il nucleare a cosa serve? Serve per produrre energia, per renderci, diciamo, indipendenti dal gas e dalle altre nazioni. Ok, ma noi abbiamo un problema molto più grave, che era già stato affrontato con il governo Prodi per quanto riguarda il risparmio energetico. Noi abbiamo delle leggi, la 392 e la 311, che dovevano risolvere questo problema. Io volevo fare una denuncia che tutti sanno ma tutti nascondono, e cioè che la 311 non ha ancora un decreto attuativo. E aggiungo un'altra cosa.
Cos'è la 211, scusi?
Come?
Cos'è la 211, me lo ricorda un attimo?
La 311. Sì, è la legge sul risparmio energetico, la certificazione energetica degli edifici.
Sì.
Ora, consideri che la legge 10 del 1991...
Spero non cominciare a parlare di leggi, applicazioni, cose, perché non capiamo nulla. No, Pasquale, andiamo al succo della questione. Qual è la questione?
Norme, dico solo una cosa. Queste norme che aiutano a risparmiare seriamente,
sì,
noi parliamo di valori importanti, non sono mai state approfondite, non c'è un bel piano energetico dove diciamo ok, qua risparmiamo, qua consumiamo meno, qua produciamo energia in questo modo, qua produciamo energia in quest'altro modo. No, si fa random, si dice ok, facciamo le centrali nucleari, non va bene così.
Cioè lei dice ci vorrebbe più che annunci, scusi un attimo Pasquale,
ho
capito, adesso lasciamo perdere il nucleare a freddo, non entriamo in questioni tecniche, lasciamo fare i tecnici da quel punto di vista, lei per carità è un tecnico, però non ci possiamo addentrare qui. Lei dice fondamentalmente manca un vero e proprio piano energetico in Italia, no? Cioè vogliamo nel futuro avere tot dall'energia eolica, tot dall'energia solare, tot da quella nucleare, manca questo secondo lei?
Esatto.
Ho capito.
Ed è una cosa seria.
No, assolutamente Pasquale, su questo sono d'accordo con lei. Mariangela, provincia di Treviso.
Buonasera signor Cruciani. Io non sono un'esperta, mi intendo un po' di tedesco, ma la cosa finisce là. Vado spesso in Baviera,
sì,
e nel giro di un anno e mezzo ho trovato la Baviera coperta di pannelli fotovoltaici, proprio veramente a livello massiccio, tutte le fattorie, tutti gli edifici, molti per la vita edifici pubblici, e sono tornata entusiasta, ho cominciato a informarmi nel caso per mettermi qualche pannello sul tetto. Poi mi sono trovata a parlare con degli ingegneri chimici, i quali mi hanno guardato un pochettino con affetto e mi hanno detto: guarda che per l'energia, per produrre un pannello voltaico si consuma tanto di quell'energia chimica e fisica che per l'ambiente, per la comunità sono dei costi incredibili, perché per fare un pannello fotovoltaico ci vuole il silicio nelle Dolomiti ne abbiamo moltissimo, però lo ci vuole puro e per renderlo puro ci vuole un consumo di energia chimica e di energia fisica, per cui anche quella del pannello fotovoltaico, che nell'immaginario collettivo è il raggio di sole che ci scalda, è tutt'altro che una cosa semplice e una cosa indolore. Perciò io penso che il problema dell'energia vada risolto in tanti modi.
Cioè lei dice la fanno troppo facile con i pannelli fotovoltaici.
La fanno facile anche perché in Germania c'è stata una maxi produzione e se la devono vendere adesso.
La ringrazio Mariangela. Gino ci chiama da Milano. Buonasera.
Buonasera signor Cruciani.
Dica.
Io volevo concordo con lei quando ha parlato di refrain un, due o tre ascoltatori fa. Io le posso dire, ho 60 anni e fino ai 30 ho fatto politica, prima Repubblica, a livello locale, diciamo anche in posizioni abbastanza di rilievo. Esisteva all'epoca, cioè innanzitutto non c'erano i cellulari, quindi non c'era la possibilità di fare nessun tipo di ascolto, no? Che potesse in un qualche modo andare a svelare certi tipi di eventuali accordi o tentativi. Esisteva, penso che forse senza dubbio adesso lo ricorda, un bel libretto che si chiamava Codice Cencelli.
Certo.
Il Codice Cencelli che andava, diciamo, in uso non solo quindi per le varie cariche a livello locale, una presidenza valeva tot amministratori delegati, tot consiglieri di amministrazioni nelle municipalizzate e così via, ma valeva anche per quanto riguardava poi dopo l'inserimento di altri personaggi in diversi enti più o meno pubblici, più o meno privati, dove c'era la necessità e la possibilità di inserire gente di partito, perché per un male un posto bisognava darlo a tutti.
Vabbè, insomma, Gino, ci vuole ricordare a cosa serviva il manuale Cencelli. Benissimo, dunque.
Perfetto. Allora, mi sembra logico che se c'è qualcuno che raccomanda qualcun altro, quindi mi rifaccio all'episodio Sacca, oggi è stato possibile raccogliere una telefonata e poi, diciamo, da dove viene fa sempre notizia. Però quegli stessi signori che annotano, no? Diciamo, questo tipo di telefonata, hanno tutte una certa età, senza dubbio è stata gente che all'epoca ha raccomandato, ha portato avanti, ha spinto, ha fatto per poter andare avanti e ottenere certi tipi di...
Cioè lei dice aspetti. Ci si stupisce per quelle cose là, guardi che però la discussione, Gino, non è tanto sul... è stata anche sul contenuto di quelle telefonate. Io prima volevo dire che quelle conversazioni oggi è stato stabilito che andranno distrutte, ma ormai è tardi perché sono circolate addirittura in audio, non più sui brogliacci, ormai c'è stata una fase successiva, più evoluta, si danno direttamente i nastri e si mandano in onda direttamente i nastri su internet, per cui quelle telefonate che adesso vengono considerate, adesso non so in particolare quali, vengono considerate da distruggere, prima sono state così diffuse. E questo non vuol dire che bisogna mandare in carcere chi le ha diffuse, io sono contrarissimo a questa norma, sia chiaro, però insomma qualche provvedimento da questo punto di vista si deve prendere. La ringrazio. Claudio, provincia di Varese, poi Fabrizio da Bolzano, Matteo dalla provincia di Venezia. Claudio, dica.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Volevo fare una riflessione per quanto riguarda il concetto di dittatura in Italia. Secondo me davanti a questa parola nascono in generale nel popolo italiano due sentimenti contrapposti. Da un lato nessuno crede che ci sia una dittatura, altrimenti non ci sarebbero programmi come Santoro e altri che parlano liberamente contro Berlusconi dicendo di tutto e di più. Dall'altra parte però c'è una sensazione nelle persone di dittatura, quindi io cercando di dare una risposta.
Ma nelle persone quali? Mi scusi Claudio, in quali persone? In quali persone lei dice che c'è una sensazione di dittatura?
Ho sentito dai suoi ascoltatori qualcuno che ha telefonato, ha detto per esempio una signora che ha detto che all'ASL non si fa carriera perché c'è la sinistra, piuttosto che altri che dicono dei mezzi di comunicazione, i media. C'è una sensazione.
Sì, ognuno, Claudio, ognuno si basa sulle esperienze personali, su anche in parte, non dico la signora che ha chiamato prima, per carità, sulle proprie frustrazioni. C'è molta frustrazione quando si parla di dittatura, secondo me. C'è un senso di incompiuta a livello personale che poi si traduce nel dare la colpa al resto del mondo. Questa è la mia idea, eh. Andrebbe spiegata meglio, ma non è il momento. Allora,
volevo... Pronto?
Sì, Claudio, la sento.
Sì, volevo semplicemente dire che è quello che il cittadino medio percepisce, secondo me, come dittatura, è il rapporto tra Stato e cittadino, in generale in tutti gli ambiti, quando si parla del fisco, quando si parla di... perché il cittadino alla fine è nella sua quotidianità che trova le difficoltà, nel rapporto con la giustizia, e quindi si sente che c'è una sorta di dittatura, ma secondo me di tutto il sistema, di tutto l'apparato e dello Stato, è il rapporto tra Stato e cittadino che secondo me è sbagliato in Italia. Sì, questo no, volevo dire.
Può darsi, ma insomma, quando si usa la parola dittatura, la si usa in un certo modo, eh. Poi il rapporto tra lo Stato e il cittadino, si può discutere a lungo di questo. Un ascoltatore mi scrive: ci sono tante valide ragioni per parlare a favore del nucleare, l'unica non valida è prendere per il culo, per il sedere i catastrofisti, si concentri. Ed è un invito rivolto al sottoscritto sui pro e sui contro. Guardi, io credo che annoieremmo molte persone se cominciassimo a parlare dei pro e dei contro al nucleare da un punto di vista tecnico. Lo faremo anche domani, cercheremo di chiamare Massimo Scalia, ma insomma non mi vorrei concentrare su questo. Credo che le cose si possano conoscere anche in maniera diversa dall'ascoltare un tecnico per radio. E poi i catastrofisti vanno presi in giro, perché è così, vanno presi in giro un po' per smontare l'idea che il nucleare sia la fine del mondo. Voglio farvi riascoltare che cosa uno dei grandi protagonisti della serata, abbiamo parlato molto di nucleare, di paure del nucleare, Domenico Scilipoti, Italia dei Valori, il suo show alla Camera.
Chi parla di ecologia, dove chi parla di olismo forse è quasi messo alla mercé, forse viene visto come qualcuno che viene dall'altra parte del mondo, perché oggi non si capisce il linguaggio dell'olismo, non si capisce il linguaggio dell'ecologia, ma si capisce solo un linguaggio, che è il linguaggio meccanicista, cartesiano, ma è il linguaggio del dio denaro e del guadagno, di dare la spiegazione e la logica a ogni cosa che succede, per giustificare quello che si deve portare avanti, ma per l'obiettivo e l'interesse personale di qualcuno o di alcuni gruppi. O di alcuni gruppi che mettono a repentaglio la vita dei cittadini.
Tutto ciò è fantastico. Mi scrive una bella mail, la voglio citare, Teresa Ferraro, non so se dovevo citare anche il cognome, non credo che sia un problema, che adesso è a Losanna per un postdoc, che è, credo, un corso post laurea, è laureata in fisica. Non dà un giudizio, scrive, guidato dall'onda emotiva della paura. Nel nucleare sono stati fatti molti progressi, mi scrive, ma il problema delle scorie rimane molto grave e solo parzialmente attenuato. Un altro aspetto assolutamente centrale, mi scrive ancora Teresa, è che il nucleare è un'energia combustibile fossile che come tale è limitata nel tempo. Ci sono studi che stimano che l'uranio non durerebbe più di alcune decine di anni. Una centrale nucleare ha un tempo limitato di funzionamento, mediamente 30-40 anni, e costi elevatissimi. Considerando il peso enorme che si riverserà sulle future generazioni, i costi e la durata dello sfruttamento di questa forma di energia, io non ho dubbi nel dire che non vale la pena tuffarsi in questa avventura. Ecco, naturalmente questo per dire che noi possiamo scherzare sui catastrofisti, che comunque rimangono e hanno un peso. Però ci sono anche obiezioni molto serie, non è che il no al nucleare sia solo il no di chi ha paura alla Celentano della distruzione della Terra. I titoli del TG2.
Ad Amsterdam un aereo turco si spezza in fase di atterraggio, per ora il bilancio di 9 morti, tra gli 80 feriti anche un italiano con lievi lesioni. 5 dei 6 imputati sono stati condannati in appello per il crollo della scuola di San Giuliano, morirono 27 alunni e la maestra, in primo grado erano stati assolti. Via libera ai Tremonti Bond, i soldi che le banche riceveranno dal tesoro dovranno essere utilizzati per il sostegno di imprese e famiglie, alle prefetture i controlli. A Napoli fermato un uomo per la violenza sul ragazzino di 12 anni e un dipendente del comune, è stato riconosciuto dalla vittima, in passato fu inquisito per presunte molestie su una bimba. Tre persone si sono date fuoco vicino a piazza Tiananmen. Potrebbero essere tibetani. Oggi si celebra il capodanno buddista. La polizia cinese cerca di ridimensionare l'episodio.
Eccoci qui alle 20.35 in questo momento, sempre all'800240024. Andiamo a sentire Nicola dalla provincia di Varese. Nicola, eccoci qui.
Buonasera, dottor Cruciani.
Mi dica.
Io l'ammiro molto perché lei ha la capacità di rispondere a tutte le domande. A tutti.
Rispondere è una parola grossa, Nicola.
Per stasera ha fatto una piccola omissione che potrebbe essere anche un po' grave. Lei non si è dissociato da quella proposta fatta dall'ascoltatore di Modena, cioè uccidiamo, togliamo per togliere il problema della sinistra e uccidere Berlusconi. Lei si ricorda Calabrese, il commissario Calabrese, che cosa si diceva contro di lui, eccetera, e poi come andò a finire? Io gradirei
guardi Nicola.
Non dalla proposta fatta dal modenese.
Nicola, mi scusi, non la volevo interrompere, però mi sa che lei ha capito le cose in maniera un po' sbagliata, detto con tutto il rispetto naturalmente. Guardi che era...
Siamo sbagliati.
No, perché anch'io, tutti. L'ascoltatore della provincia di Modena voleva dire esattamente l'opposto. Cioè, era un paradosso.
Si comincia in quel modo, ma già la proposta di togliere un problema alla sinistra uccidendo Berlusconi,
no, era,
anche se detto per scherzo,
ma era una provocazione,
è sempre un'ipotesi che non deve essere detta per radio, o quantomeno lei si doveva subito dissociare da questa affermazione, da questa proposta.
Va bene, Nicola, se vuole...
Io la domanda è questa, per gentilezza.
Sì.
Lei si dissocia o no?
Ma da che cosa mi devo dissociare, Nicola? Mi scusi.
Da questa proposta di risolvere i problemi della sinistra uccidendo Berlusconi.
Ma non è una proposta, Nicola, non è una proposta.
E come no? È una proposta.
Ma non era una proposta. Se fosse una proposta seria, certo che mi dissocierei, ma non è una proposta. Era uno scherzo, era una battuta, era un paradosso, era una cosa per dire, insomma, sono troppo anti-berlusconiani, allora risolviamo la questione, bisognerebbe risolvere la questione uccidendo Berlusconi, ma insomma Nicola, era una buttata, una cosa buttata lì proprio per dire che nella sinistra c'è troppo anti-berlusconismo, questo era il significato.
Comunque a me mi viene in mente il caso Calabrese.
Ma che c'entra Calabrese? Adesso lasciamo perdere le cose serie.
Continuando ad incolparlo di tutto e demonizzandolo in tutti i modi, poi si sono trovati due o tre che hanno messo in atto.
Guardi, la letteratura sull'uccisione di Berlusconi ormai hanno addirittura fatto delle pièce teatrali, qualcuno voleva produrre addirittura, forse lo ha prodotto addirittura un cortometraggio, un lungometraggio, si è scherzato a lungo, e credo che tutte queste cose alla fine facciano aumentare il consenso di Berlusconi, non abbiano mai prodotto seri pericoli per il Presidente del Consiglio o all'epoca per il capo dell'opposizione. Comunque Nicola, non c'è nulla da cui io debba dissociarmi.
Va benissimo, la ringrazio.
O mi devo dissociare secondo lei?
Si doveva dissociare da questa anche assurda proposta, anche se una buttata come dice lei, però siccome siamo per radio e non tutti abbiamo un equilibrio,
io spero che ce l'abbia.
Può ascoltare e la prende come me un po' per sul serio, e poi le conseguenze poi lei lo sa, no?
Sì, per carità.
Va bene, comunque lei si dissocia.
Ma sì, se vuole mi dissocio, Nicola.
Grazie, molto gentile.
Eccoci
grazie.
Qui, mi dissocio così la tranquillizzo, la ringrazio. Fabrizio da Bolzano.
Sì, pronto, salve.
Fabrizio, mi dica.
Allora, io volevo parlare...
Anche lei si vuole dissociare? Anche lei si vuole dissociare?
Sì, anch'io mi dissocio.
Si dissocia anche lei, così...
Dissociamoci tutti quanti. No, io ho sentito i vari ascoltatori, no? E una cosa è comunque chiara, il nucleare ha i suoi pro e i suoi contro.
E vabbè, su questo non c'è dubbio.
Sempre pensare che...
Anche camminare per strada i suoi pro e i suoi contro, si può inciampare, ecco, si può battere la testa.
Per esempio, 20 anni fa le centrali erano più pericolose. 20 anni fa gli incidenti che sono successi tutti in centrali veloci, ovvero una centrale ha un reattore veloce o lento. Un reattore veloce
è un reattore che viene
Fabrizio, ma che ha fatto una corsa? Lei, che ha fatto una corsa? Sta correndo? Che sta facendo? È affannato? C'ha un
no, un come si dice? Un reattore veloce è un reattore che viene usato per la per l'arricchimento dell'uranio e per la produzione di armi nucleari.
Sì, siccome abbiamo pochi minuti, Fabrizio, abbiamo pochi minuti ancora, ripeto, non voglio troppo entrare in questioni tecniche perché davvero non è il caso. Cosa mi vuole dire lei sul nucleare?
Si tratta di calcolare, uno, quanto energia riesce a produrre, due, a che costi riesce a produrre questa energia,
sì,
perché costruire un reattore serve soltanto se l'energia che riesco a produrre mi costa di meno delle altre energie.
Non c'è dubbio.
Perché altrimenti non serve a nulla.
E dunque, secondo
perché
lei?
Come io sono del parere che siamo a punta e a capo, nel senso che tra la costruzione del reattore, tra quanto tempo riesce a funzionare, sì, porta ben poco come guadagno, nel senso guadagno monetario.
Ho capito.
Costa di più come energia. E il pericolo, e poi i problemi sono le scorie che poi devono avvenire.
Beh, queste comunque sono discussioni interessanti. E ripeto, io raccolgo qui l'invito che ha fatto prima Giovanni Negri, che è stato un antinuclearista convinto. Abbiamo capito anche per quali motivi dal suo intervento un'ora fa. E adesso dice ci vorrebbe meno entusiasmo e un po' più di concretezza e di meditazione intorno al nucleare. Andiamo più veloci, perché dobbiamo concludere. Giuseppe, provincia di Salerno. Giuseppe.
Buonasera dottor Cruta.
Si dissocia anche lei?
Sì, sì, mi dissocio.
Dissociamoci
anche
tutti.
Anche perché penso che ci pensa prima Madre Natura e poi qualcun altro.
Dica, dica.
Va bene, allora niente, io intervenivo dottore per dirle che mi sembra, a mio parere, che uno Stato non possa definire con un decreto legge dove finisce la vita di una persona e come deve finire. Io sono tra quelli che pensano per se stessi, malauguratamente, facendo gli scongiuri e quant'altro, una situazione come quella determinata dall'assunzione dall'idratazione e dal cibo che viene, perché le persone dimenticano che cosa succede o come avviene, dato per via con un sondino nasogastrico,
sì.
Io ritengo che questa cosa forzata sia una forma di violenza nei riguardi di chi la subisce, quando ovviamente tutti gli altri parametri clinici in merito a questo argomento sono chiari.
Penso dunque che lei è contrario ad un intervento legislativo?
No, guardi, io nella pratica quotidiana, questo glielo possono confermare ufficiosamente o ufficialmente tante altre persone.
Lei è medico, Giuseppe?
Sì, quando poi c'è di fronte una situazione irrinunciabile, irrecuperabile, e la stragrande maggioranza delle persone, quando si è resa conto di una ineluttabilità dei cambiamenti delle cose, dicono va bene come avviene nella cultura classica greca e finisce così, mi porto questa persona a casa, gli do gli onori che debbo a casa sua per quello che è stata la sua vita, me lo tengo con me e poi lo riaccompagno all'altro lato, all'altro passo della vita.
Ho capito, Giuseppe, allora no, è sbagliato fare una legge, meglio che resti una decisione, diciamo, dei parenti, della persona, se in grado di intendere di volere, con la collaborazione dei medici, lei dice questo.
Si può anche legiferare, ma non per decreto legge sulla scuola.
Beh, adesso il decreto legge è un problema che non esiste più, ma devo chiudere, Giuseppe, mi dispiace perché sarebbe interessante continuare con Antonio dalla provincia di Brindisi, 30 secondi, Fabio da Genova e altri, ci sentiamo domani. Antonio, le do 30 secondi,
Salve, buonasera a tutti. Praticamente il problema del nucleare non esiste perché un'energia nuova alternativa a certamente potremmo produrre tanta energia
allora, praticamente faccia il punto della situazione, sì. Raccolga meglio le sue idee, ci sentiamo con tranquillità sul nucleare e su altre cose, domani cercheremo qualche altra persona da chiamare. 18:30 La Zanzara, ciao.